Bene, siamo in diretta con, come vi avevo appena annunciato, con una compagna, insomma, che ha una lunga esperienza, è stata parecchio tempo in Palestina. Benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutti e tutte.
Bene, insomma, come ci dicevamo, insomma, prima di entrare in diretta, quello che ovviamente volevamo chiederti è una tua valutazione, una tua impressione sulla quello che sta avvenendo in merito all'annessione, che ahimè non mi stancherò mai di ripeterlo, è più nei fatti, è già attuata nei fatti, perché se leggiamo le notizie di questi giorni, però insomma vorrei anche che tu un po' ci aggiorni, di fatto, insomma, tra violenze dei coloni, appropriazione indebita di terre, cacciate dei beduini dal Negev e quant'altro, con scuse di tutti i tipi, tipo rifacciamo, insomma, ridiventare verde il deserto, ovviamente scacciando la popolazione, insomma mi sembra che questa annessione ci sia a tutti gli effetti, a cui non manca la purtroppo anche emergenza Covid. Quindi su questi due punti, ma poi anche su altre cose che tu vuoi raccontarci, a te la parola.
Sì, grazie. Quindi di nuovo buonasera a tutti e tutte. E insomma, hai già detto molto, molto è stato detto in questo periodo su quanto riguarda l'annessione, che appunto viene definita l'annessione de iure, quindi quella ufficiale da parte degli israeliani, quindi della potenza, della forza occupante che dal 1948 quindi occupa la Palestina storica e dal 1967 occupa i territori palestinesi, quindi Gerusalemme Est, Gaza e Cisgiordania. Quindi c'è stata molta attenzione, insomma, prima del 1° luglio, che doveva essere questa data in cui Netanyahu comunque avrebbe ufficializzato o annunciato ufficialmente l'annessione dei territori. Questo annuncio ufficiale non è avvenuto. Ci possono essere una varietà di motivi, tra cui la grossa crisi sanitaria e politica ed economica in cui si trova Israele in questo momento. Ci sono forti movimenti sociali che stanno opponendo le politiche di Netanyahu in questo momento, soprattutto per quanto riguarda la gestione della crisi Covid. C'è anche da dire che gli Stati Uniti, che quindi erano l'unica potenza a livello mondiale che appoggiavano completamente la politica di annessione di Netanyahu, anche loro stanno vivendo un momento di politica interna particolarmente difficile, sia a livello del Covid sia a livello delle proteste dopo la morte di George Floyd. C'è anche da dire che c'è stata una reazione della comunità internazionale che non è stata fortissima, ma comunque c'è stata. È stata soprattutto debole per quanto riguarda la comunità europea, ma in ogni caso ci sono state, insomma, delle prese di posizione per quanto riguarda questa annessione. Quello che è interessante per me dire, che quindi tu, insomma, un po' già l'hai detto, è che parlare semplicemente di questa annessione de iure comunque potrebbe spostare un po' il discorso da quelle che sono le realtà sui fatti, cioè il quotidiano che i palestinesi vivono all'interno dei territori, che è un quotidiano quindi fatto di continua perdita di accesso alla terra, alle risorse naturali, quale l'acqua ad esempio, che è molto importante e che scarseggia sempre di più, ma come anche il diniego completo di alcuni diritti fondamentali della popolazione palestinese, tra cui il diritto anche ad un'alimentazione sana e giusta, il diritto all'abitare, il diritto al curarsi, il diritto alla libertà di movimento e via dicendo. E come comunque i palestinesi ci ricordano quotidianamente, questa realtà è una realtà che di fatto esiste dal 1948, quindi questa realtà in cui gli israeliani portano avanti un processo continuo di depossessione di terre e di spostamento della popolazione palestinese è avvenuto a partire dal 1948 e continua tutt'oggi. E infatti è interessante dire come i palestinesi lo definiscano come un processo di Nakba continua, perpetua, senza fine. Insomma, è iniziato nel 48 ed oggi ancora continua.
Certo. No, oserei dire che è iniziato anche un po' prima del 48, se uno legge bene la storia. Comunque hai ragione, ufficialmente è iniziato nel 48, però insomma alcune politiche erano messe in atto ben prima, con tutti gli attentati, la distruzione dei villaggi, con le bande poi definite illegali o alcune legalizzate e fatte entrare nell'esercito. questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, anche come è nato lo Stato di Israele, no?
Assolutamente sì, insomma c'è poi tutta la fase precedente, quindi del mandato britannico, in cui si sono veramente poste le basi per il progetto sionista in Palestina, assolutamente. Quindi insomma sì, c'è una lunga storia, e quindi secondo me è molto molto importante oggi ricordare dire sempre che appunto l'annessione de jure non è altro che una fase di questo processo di colonizzazione della Palestina, che è partito insomma decenni e decenni fa, e che poi gli accordi di Oslo hanno particolarmente comunque rafforzato, e soprattutto dividendo poi il territorio palestinese in tre zone, quindi la zona A, B e C, con la zona C in cui gli israeliani comunque hanno pieno controllo, e che sono le zone che oggi Israele vorrebbe annettere de jure. Quindi sono tutte quelle zone, soprattutto agricole e rurali, che non sono densamente popolate da palestinesi, ma anzi che gli israeliani, insomma, soprattutto con il supporto dei coloni e dell'esercito, cercano sempre di mandare via il maggior numero di popolazione palestinese possibile, che viene a sua volta rinchiusa all'interno dei ghetti zona A e B. E questa situazione, insomma, vediamo che adesso, in questo momento in cui anche la Palestina si trova a fronteggiare una seconda crisi Covid, e non solo quindi il rischio di annessione, ma anche una crisi sanitaria particolarmente forte, sta peggiorando, perché appunto i coloni stanno operando impuniti soprattutto nelle zone C. Ci sono stati attacchi di vari tipo, ci sono, insomma, dalla distruzione di case, terre, alberi, a strutture sanitarie e via dicendo. E ci sono poi casi paradossali come i coloni che durante il lockdown palestinese si costruiscono una piscina su terre palestinesi, ma il proprietario palestinese essendo in lockdown se ne rende conto giorni, settimane dopo, e come sempre, insomma, gli israeliani creano questi dati di fatto sul campo, si installano in una zona, e una volta che ci sono è veramente difficile poi mandarli, come anche è successo nella zona di Battir, che è patrimonio dell'UNESCO, in cui un nuovo avamposto di colonia è stato creato, ovviamente con il supporto dell'esercito.
Bene, come è successo anche che l'esercito stesso abbia distrutto uno dei pochi centri Covid ad Hebron, se non erro, no?
Sì, esattamente, quindi sono stati distrutti più di un centro, c'è stata la chiusura e quindi la distruzione di cliniche a Gerusalemme Est, nella Valle del Giordano, e a Hebron. Hebron è una delle zone particolarmente colpite in questo momento dal Covid, e mi sembra che a Gerusalemme Est abbiano addirittura arrestato degli operatori sanitari perché stavano distribuendo un kit di test per il Covid che era stato dato loro dall'autorità palestinese. Quindi è una situazione veramente paradossale, in cui i palestinesi si trovano quindi ad oggi in una seconda fase di lockdown, che è stata messa in atto a partire dalla metà di giugno, dopo che comunque avevano vissuto una lunga fase di lockdown, come è stato poi a livello mondiale, insomma, dai primi mesi di marzo, e quindi alle difficoltà di movimento e tutte le altre difficoltà economiche e politiche a cui si trovano a far fronte quotidianamente, si aggiunge anche questa difficoltà del Covid. È bene ricordare che comunque, insomma, le difficoltà anche sanitarie, della gestione sanitaria della crisi, comunque sono state particolarmente influenzate dalle politiche israeliane degli ultimi 30 anni, quindi dagli accordi di Oslo, che hanno contribuito sempre di più a smantellare quindi un'autonomia dei palestinesi, che non hanno quindi controllo sulle loro frontiere, non hanno controllo sui kit medici e sul materiale sanitario che entra e esce, questo in particolare nella striscia di Gaza, e che non hanno quindi controllo neanche sulle loro risorse finanziarie. E per fare un po' il punto sulla situazione anche economica, in questo momento l'autorità palestinese si trova a fronteggiare una grande crisi finanziaria, che è risultato quindi non solo del lockdown, ma anche dell'incapacità di pagare i salari agli impiegati del settore pubblico, dal momento che l'autorità palestinese, come risposta alle politiche di annessione israeliana, ha sospeso la coordinazione che è stata messa in atto, quindi a partire dagli accordi di Oslo, con Israele, e che quindi Israele di tutta risposta ha deciso di bloccare una parte delle entrate fiscali palestinesi in questo periodo. Quindi c'è una grande crisi economica, finanziaria, e insomma le politiche di colonizzazione quotidiane, quindi di presenza dei coloni sulla terra, stanno aumentando, e quindi a cui si aggiunge questo, insomma, questa questione dell'annessione, che per il momento sembra sospesa, ma che comunque nei fatti comunque è già lì. E quindi non so, insomma, per un po', forse pure per concludere, penso che sia interessante mettere in evidenza come in questo periodo, insomma, ci sono varie contraddizioni che sono emerse sia dal lato di gestione politica della situazione in Palestina. Come abbiamo detto, quindi ci sono stati circa 30 anni di politiche che sono state messe in atto, dagli 25 anni, insomma, dagli accordi di Oslo, quindi dal 95, e in cui, insomma, l'autorità palestinese ha preso il controllo su alcune zone dei territori occupati, e Israele invece ha mantenuto il controllo sulla maggior parte del territorio, la cosiddetta area C, che comunque corrisponde al 60% della Cisgiordania. E che quindi penso che questa situazione, che è molto molto complessa, ci sono molti fattori che giocano, e però mette in evidenza come da una parte c'è stato un approccio fallimentare anche da parte dell'autorità palestinese di gestire quindi questo cosiddetto processo di pace negli ultimi 30 anni. Se pensiamo che negli ultimi tre decenni i palestinesi comunque hanno formalmente partecipato a questo processo di pace, che ovviamente è molto a beneficio degli israeliani e poco dei palestinesi, ma che comunque i palestinesi hanno in qualche modo deciso di parteciparvi, e mentre quindi i palestinesi hanno quando parlo in questo momento dei palestinesi, è bene ricordare soprattutto della classe dirigenziale dell'autorità palestinese. Quindi quando l'autorità palestinese comunque ha deciso di partecipare a tutti gli effetti a questo processo di pace, determinato quindi poi molto dall'approccio della comunità internazionale, quindi dall'approccio sul comunque negoziare, diplomazia, diritto internazionale, questo approccio oggi ci sembra chiaramente fallimentare, non ha portato a niente. 30 anni di queste politiche hanno dato come risultato quindi non solo un'annessione di fatto, ma anche de jure, quindi, che potrebbe essere ufficiale, e che quindi in questi anni gli israeliani hanno continuato, le politiche israeliane hanno continuato indiscriminate ad avanzare il progetto di colonizzazione attraverso la costruzione di nuove colonie, attraverso lo smantellamento di tutto quello che abbiamo detto, quindi del sistema economico, finanziario, sociale e culturale palestinese, e la risposta da parte quindi dell'autorità palestinese è stata comunque debole o non sufficiente a contrastare le politiche israeliane, e anzi più delle volte comunque anche in qualche modo collaborato o partecipato a questo approccio di pace, con cui bisogna sempre chiedersi poi la pace per chi e quale pace. E quindi oggi ci ritroviamo comunque di fronte ad una situazione in cui si parla della fine della soluzione dell'opzione a due stati, quindi uno stato palestinese e uno stato israeliano, realtà che di nuovo i palestinesi ripetono ormai da tempo, certo. La maggior parte dei palestinesi che, insomma,
c'erano dei grandi intellettuali palestinesi tipo Edward Said, che lo diceva da subito, no? Al di là, sì. Poi sono state messe molto da parte le sue tesi di uno Stato democratico, laico, chi addirittura parlava di Stato binazionale e quant'altro, per poi è andata avanti la politica dei due Stati, e come ricordavi te gli accordi di Oslo, che alla fine è stato un modo di dar tempo ad Israele di costruire le condizioni sul campo perché non ci sia uno spazio per l'autodeterminazione palestinese.
Esattamente, sì, effettivamente Edward Said proprio nel 94 scrisse: gli accordi di Oslo sono l'autorità palestinese e la Versailles palestinese. Quindi sì, comunque lui l'aveva già detto chiaro fin dall'inizio che come progetto politico sarebbe stato probabilmente fallimentare, E c'è una cosa per riguardo, insomma, quello che sta succedendo in questi giorni, quindi di, soprattutto di tutti questi attacchi dei coloni molto forti, della costruzione di nuovi avamposti, che mi fa molto pensare a, al periodo giustamente degli accordi di Oslo. Quindi gli accordi di Oslo si sono svolti tra il 93 e il 95, e in quegli anni c'è stata un'espansione molto forte delle colonie. Quindi in quel momento Israele, prima di arrivare ad un accordo finale, che poi sarebbero gli accordi del 95, anche se non sono del tutto finali neanche quelli, ma comunque ha cercato di creare una serie di realtà sul terreno, quindi costruzione di colonie, presenza sul territorio e via dicendo. E così per arrivare, insomma, con questa realtà di fatto all'accordo finale.
Cioè,
e
un quello tavolo che di trattative che, come dicevi te, insomma, è sempre aperto per aggiungere un pezzo di terra in più, non l'ultimo accordo del secolo, no?
E quindi questa cosa mi... Scusami.
No, vai.
No, ecco, volevo giusto aggiungere che questa cosa mi fa pensare a quello che sta succedendo oggi. Mi chiedo se comunque questa ricomparsa, non che siano mai spariti, comunque la violenza dei coloni è sempre presente, ma diciamo questa impennata di violenza da parte dei coloni e dell'esercito annesso, ricordo sempre, non sia comunque in qualche modo guidata o vada a servire degli interessi più alti. E in questa fase in cui appunto si parla di annessione, ancora non è avvenuta, ma comunque intanto continuiamo ad aggiungere un pezzetto di terra perché non fa mai male. E quindi anche questo parallelo secondo me è importante, è importante perché appunto, come insomma volevo un po' concludere, è una fase di, cioè secondo me può essere una fase di riflessione. Mi sembra che comunque tanti palestinesi stanno facendo dichiarazioni e vanno in questa direzione, in cui appunto è un'opportunità per ripensare un po' a vari livelli la strategia politica, e una strategia politica che, come abbiamo detto, è stata abbastanza fallimentare negli ultimi 30 anni e che quindi i palestinesi insomma stanno iniziando a fare pure un momento di riflessione interna e in parte anche di autocritica su quello che sono stati gli ultimi 30 anni di politiche e anche per quanto riguarda il loro legame con la comunità internazionale, e quindi sì, un momento per ripensare a quali sono stati gli elementi del sistema politico che negli ultimi anni hanno contribuito a mantenere i palestinesi in una posizione di subalternità e che ha contribuito a depoliticizzarli e in una comunità internazionale che ha un grande peso e che tende comunque a gestire molto gli affari interni palestinesi. E penso che sia un momento di riflessione anche per tutti e tutte noi che solidarizziamo e che in qualche modo sosteniamo la causa palestinese, per appunto iniziare pure a ripensare come apportare questa solidarietà a vari livelli e come costruire anche un discorso che non contribuisca un po' al discorso del colonizzatore, quindi di frammentare le fasi storiche e quindi analizzare quello che sta succedendo oggi staccandolo da quello che è successo nel passato, così come cercare di evitare la frammentazione del popolo palestinese stesso. Oggi parliamo tanto di palestinesi che abitano in Cisgiordania, si sente molto meno parlare dei palestinesi di Gaza, nonché di tutti i rifugiati. Punto molto importante, tutta la questione sull'annessione ha completamente oscurato la faccenda del ritorno, insomma del ritorno dei rifugiati palestinesi, che appunto sono rifugiati a partire dal 1948. E io concluderei qui, non so se hai altre domande.
No, quando sì, forse una per maggior chiarezza: quando parli di palestinesi, a che ti riferisci? No, non all'autorità palestinese, che non, mi pare brancoli nel buio, tra virgolette, no? Oltre ad aver interrotto in virtù dell'emergenza Covid le relazioni con Israele e in virtù della presunta annessione de iure, come l'hai definita, quindi. Quando parli di palestinesi ti riferisci alla gente, a chi, ai comitati?
E sì, soprattutto nel senso alla popolazione, ai palestinesi, diciamo a coloro che in parte subiscono la violenza quotidianamente, tutti coloro che facevano parte di vari comitati, dei comitati agricoli, dell'Unione dei Comitati Agricoli, dei comitati delle donne, dei comitati medici, medico-sanitari e via dicendo, che si sono comunque trovati in qualche modo in questi anni a far fronte quindi a delle politiche sia dell'autorità, a rispondere più che altro a delle richieste da parte della comunità internazionale, quindi attraverso tutta la questione dei finanziamenti, all'autorità palestinese e via dicendo, e che oggi invece esprimono a grande voce il fatto che c'è bisogno di ripensare proprio la strategia politica con cui affrontare poi tutte queste questioni, che sono appunto la questione alimentare, cioè tutte le questioni un po' diciamo socio-economiche all'interno dei territori. E quindi diciamo sì, che diciamo sono le voci dal basso, le voci di coloro che vivono, stanno in prima linea e vivono quotidianamente determinate politiche, soprattutto in zone rurali. E che appunto sembra strano parlare di zone rurali e zone urbane, ma effettivamente questa divisione territoriale che si è venuta a creare dagli accordi di Oslo ha creato una grande frammentazione anche all'interno per esempio della Cisgiordania, e che quindi c'è comunque una classe politica dirigenziale di ceto medio-alto palestinese che si trova nelle zone urbane, e poi c'è tutta una popolazione nelle zone rurali che è stata completamente abbandonata a se stessa, ma che comunque non smette di resistere al quotidiano, insomma ogni giorno, perché sono poi loro che subiscono questi attacchi dei coloni di cui abbiamo parlato fino ad ora, sono loro che subiscono la crisi economica più dura, perché sono coloro che lavorano spesso in Israele e quindi lavorano alla giornata, e come c'è una chiusura delle frontiere sono incapaci comunque, impossibilitati a raggiungere il loro posto di lavoro e via dicendo. Quindi non so se sono stata più chiara.
Sì, sei stata chiarissima. E un'altra domanda che ti volevo fare, ovviamente una tua valutazione, ma ultimamente da un punto di vista facevi riferimento un po' alla comunità internazionale, partendo sempre dal basso, quindi non alla comunità internazionale definendo i nostri rappresentanti tra virgolette sempre nostri o l'ONU o quant'altro, però si comincia a parlare di apartheid in Palestina, cioè di impostare la lotta di sostegno alla causa palestinese più dal punto di vista delle politiche coloniali, del razzismo, dell'apartheid, un po' quindi anche con una campagna BDS, boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni, un po' come era stato fatto negli anni passati per il Sudafrica. Ecco, rispetto a questo che ne pensi te e che cosa ne pensano, se tu lo sai, appunto queste comunità di base dei palestinesi a cui facevi riferimento?
Sì, quindi a livello internazionale comunque penso che sia molto importante quindi mettere l'accento sul fatto che la realtà dell'apartheid è già una realtà. E quindi insomma vari elementi che ho nominato durante la discussione, tra cui appunto questa frammentazione e il fatto che diciamo ci sono dei settori e tutta una serie di cose a cui i palestinesi non hanno accesso in quanto gruppo, mentre l'accesso è riservato esclusivamente agli israeliani, come l'utilizzo delle strade, veramente la lista è lunghissima. Quindi c'è una realtà di apartheid basata quindi su discriminazioni razziali molto forte, già esistente, già è là, e quindi l'annessione non è altro che la materializzazione di questo processo d'apartheid che dura veramente, che è stato costruito e rafforzato nei decenni. E quindi sì, una parte importante che noi possiamo giocare come insomma compagni e compagne che sosteniamo il popolo palestinese, sicuramente partecipare al BDS. E negli ultimi anni comunque il BDS ha registrato diciamo delle vittorie a vario livello nel mondo accademico, per esempio la realtà di boicottare le istituzioni israeliane sta diventando particolarmente forte, soprattutto nei paesi del nord Europa, ma anche in Italia sono state fatte delle mozioni all'interno di gruppi che studiano ad esempio le questioni medio orientali. Quindi è una realtà molto importante, si aggiungono sempre ovviamente nuove diciamo nuove imprese o varie cose che si possono boicottare, come ad esempio Booking, Airbnb, insomma diciamo tutte quelle imprese che a vario livello partecipano e contribuiscono al processo di colonizzazione del popolo palestinese. Per quanto riguarda la visione quindi dei palestinesi riguardo allo strumento BDS, penso che insomma non parlo a nome di questi palestinesi, ma la percezione che ho è che è più che altro uno strumento nostro, uno strumento attraverso cui noi possiamo esprimere la solidarietà, perché giustamente all'interno dei territori palestinesi oggi pensare di poter boicottare prodotti israeliani, come ad esempio fu fatto durante la prima intifada del 1987, è una realtà quasi del tutto impossibile, nel senso il mercato palestinese, grazie proprio a tutte queste politiche economico-fiscali che sono state fatte soprattutto negli ultimi 3 decenni, è completamente saturo di prodotti israeliani e ci sono alcuni prodotti che non possono essere prodotti in Palestina, come ad esempio prodotti alimentari e verdure, ad esempio quali i funghi, le carote, sono solo prodotti israeliani.
Perché proprio i funghi e le carote?
Non so perché esattamente i funghi e le carote, ma erano delle politiche agricole che furono fatte negli anni, penso, 80-90 dagli israeliani, proprio per evitare la concorrenza di prodotti palestinesi. Quindi la tendenza a produrre, Israele produce prodotti agricoli a basso costo, più basso costo che i palestinesi, per tutta una serie di motivi, e quando è il momento della raccolta di prodotti palestinesi, gli israeliani arrivano con quantità di frutta e verdura, quantità insomma produzione su larga scala, e inondano il mercato palestinese, così che gli agricoltori palestinesi ad esempio non riescono a vendere i loro prodotti, non riescono quindi a rientrare delle spese, dei costi di produzione dei loro prodotti agricoli, e quindi via dicendo, insomma, motivo per cui poi spesso per gli agricoltori palestinesi è molto complesso continuare a coltivare la terra.
Beh, questo era un aspetto diciamo che avevamo veramente poco indagato, perché normalmente si parla di espropri di terra, di distruzione di ulivi, dei campi, sia da parte dei coloni sia requisizione di terre da parte dello Stato di Israele, però sicuramente questo aspetto ad esempio anche economico di dumping, insomma non so se è proprio il termine adatto, però agricolo nei confronti dei palestinesi non era mai risultato, non era mai emerso.
Ma guarda, giustamente nomini quindi tutta la questione dell'esproprio delle terre, e questo tipo di politiche comunque ovviamente sono molto interconnesse, nel senso che in realtà poi spingere l'agricoltore palestinese a non utilizzare la sua terra, perché coprire i costi di produzione è talmente alto che alla fine in fondo non conviene piantare, perché il produttore palestinese andrebbe sotto con le spese, fa sì che alcune terre rimangono incolte, e giustamente poi c'è la politica israeliana che è legge, quindi la legge di dichiarare le terre palestinese come terre di Stato, che è uno dei mezzi principali attraverso cui Israele confisca le terre, e giustamente se la terra viene lasciata incolta per un periodo che va tra i 3 e i 10 anni, la terra ritorna a essere terra di Stato, e quindi in realtà è tutto un continuum, fa parte della stessa politica di espropriazione della terra, e che passa anche attraverso politiche alimentari, politiche agricole, quindi sì, che possiamo chiamare di dumping vero e proprio o via dicendo. E quindi una delle strategie che poi nel tempo i palestinesi hanno adottato è di piantare queste terre con gli ulivi, ed è per questo che spesso sentiamo parlare molto della distruzione di ulivi, perché tante terre sono state piantate con l'ulivo, che richiede molto meno lavoro e molto meno sacrificio quindi a livello economico, e che comunque quasi sicuramente una volta l'anno produce tot quantità di olio che verrà utilizzata dalla famiglia per almeno soddisfare il suo bisogno in termini di olio. E quindi comunque gli israeliani si accaniscono anche su quello, perché appunto l'obiettivo è che le terre rimangano incolte, così che possano essere confiscate.
Bene, questo è un punto di vista veramente molto importante quello che stai sottolineando, anche perché ultimamente leggevo di piccole notizie in cui magari sparse qui e lì avevano poco senso, no? O come il divieto di raccolta dello zatar, del timo, che è una delle spezie principali della cucina palestinese, no? O la conversione di alcuni cambiare la destinazione in alcune aree della Valle del Giordano, per cui piantare prodotti che non erano originari da parte dei coloni, con un eccessivo, quindi richiesta di acqua, e privando ancora una volta i palestinesi quindi dell'acqua del Giordano e quant'altro. Però sembravano tutte notizie spot su cui non si inquadrava in quello che invece ci presenti come uno scenario probabilmente molto meglio pianificato di distruzione dell'economia, di appropriazione di terre proprio in virtù delle questa sulla terra delle requisizioni. Fa un po' il paio con la requisizione delle case dentro Gerusalemme, in tutte le aree, e ci sull'assenza, uno basta che se ne va 15 giorni viene requisita, perché sì, se non ci stai, vecchia legge dell'epoca del 48, no?
Sì, esattamente, a cui adesso poi a Gerusalemme si aggiunge questa che non è nuova, ma ogni tanto insomma riutilizzano politiche che, appunto, come hai appena ricordato, sono già state comunque utilizzate in passato, che possiamo chiamare di greenwashing, o comunque la costruzione di parchi immensi dentro Gerusalemme, soprattutto Gerusalemme Est, e quindi parchi che non possono essere utilizzati per parchi che nascono su terre palestinesi. Quindi i palestinesi non possono più costruire né utilizzare quelle terre come terre agricole, e che vengono quindi principalmente poi sfruttati dai coloni a Gerusalemme Est. E questa cosa si sta iniziando ad espandere anche verso sud, quindi la zona di Betlemme, diciamo confinante tra Gerusalemme e Betlemme, e sta diventando insomma un'altra delle politiche, quindi costituire parchi su zone che erano zone agricole e in parte urbane palestinesi. Quindi in realtà la lista dei mezzi che utilizzano è molto lunga, ma effettivamente, come hai sottolineato, questi mezzi sono tutti interconnessi tra di loro, e come fine ultimo hanno sempre quello di prendere controllo di più terra possibile con meno abitanti palestinesi possibile. Quindi l'obiettivo è proprio il controllo della terra, delle risorse naturali, quindi terra e acqua soprattutto.
Sì, infatti poi non so se sai qualcosa di più, perché usciva un po' di giorni fa un articolo di Jonathan Cook su un ente benefico israeliano, che insomma Jonathan Cook diceva che il Fondo Nazionale Ebraico, istituito 100 anni fa, e che ha ottenuto il plauso per il suo impegno ambientalista. Però lui in questo lungo articolo fa capire come in realtà il programma di questo ente non è tanto quello di piantare alberi o quant'altro, o per insomma quindi inserirsi in questa politica green, ma soprattutto quello di sradicare i palestinesi. Mi sembra che un pochino insomma rientra dentro questo piano, no? Anche questo articolo denuncia di fatto questo tentativo di legittimazione con la scusa del green, quindi dell'ecologico, dei parchi e quant'altro, l'intenzione di Israele di sradicare i palestinesi dalle proprie terre.
Assolutamente, sì, insomma, per esempio l'esempio che facevo su Gerusalemme Est, il Jewish National Fund, quindi GNF, è uno dei finanziatori principali di questi tipi di progetti, che raccoglie soldi appunto a livello internazionale a varie sedi, tra cui in Germania, in Francia, negli Stati Uniti e via dicendo, e proprio con lo slogan piantare un albero in Israele. E visto da fuori, come negare un seme su in una terra, nel senso che appunto passa tutto per una questione ambientale di piantiamo una terra che magari è incolta, deserta, inabitata, e nessuno se, o almeno pochi, poi si pongono la questione del fatto che questa terra non è incolta, non è inabitata, e anzi c'è chi la coltiva da secoli e secoli. E giusto per concludere su questo punto, è interessante come è proprio il Jewish National Fund che insomma dagli anni prima degli anni del 48 ha iniziato una politica di sostituzione, quindi proprio di piante indigene nella Palestina storica. E quindi da una parte ha sostituito o ha piantato tantissimi pini in sostituzione o degli ulivi o in luoghi che venivano ad esempio utilizzati dai pastori palestinesi per l'agricoltura e per il pascolo, così che non col fatto che ci sono dei pini che poi rilasciano tanta resina, appunto sono comunque inutilizzabili. E dall'altra parte, dopo la distruzione di tutti i villaggi palestinesi, quindi dopo il 1948, laddove sorge una cosiddetta foresta che appunto è finanziata e gestita dal Jewish National Fund, tutte le foreste che esistono oggi in Israele e in parte anche diciamo nei territori spesso vanno a coprire laddove c'erano delle rovine di villaggi palestinesi distrutti.
Certo, che parliamo più di 500 villaggi, almeno sì, quelli mappati fino adesso.
Sì. E ce ne sono tanti che insomma sono quelli che stanno sulla linea verde, in cui parte è stata distrutta nel 48 e che oggi ne rimane solo un quarto, un terzo di quello che era il villaggio originario. Quindi sì, anche la natura ha un ruolo politico molto importante in Israele e in Palestina, e che quindi è insomma una questione molto molto interessante e su cui sempre insomma rimanere vigili, perché appunto nulla viene fatto così a caso.
Cioè non ci sono buone intenzioni dietro, come dire, questo possiamo affermarlo con sicurezza.
Sì, questo è sicuro.
Bene, guarda, io non so se vuoi aggiungere delle altre cose, se no ti ringrazio, e poi darei anche riferimento di quest'articolo di cui parlavo, appunto, come spiegavi te, questo di Jonathan Cook, che è uscito il 21 luglio, quindi
molto recente.
Sì, è molto recente, e volendo, insomma, non abbiamo ovviamente, abbiamo fatto solo accenno, però se uno lo volesse leggere, chi sente questa radio, lo può trovare tradotto sul sito di Invicta Palestina. Ricordiamo che Jonathan Cook è un giornalista freelance che abita a Nazareth, se non erro.
Sì, mi sembra di sì. Benissimo, io ringrazio tutti e tutte e ti ringrazio e alla prossima.
Bene, ciao.
Buona serata.